La cosa che volevo farvi notare, c'aveva un'importante slide come capirete, è che gli organi che nominano o eleggono i giudici della Corte hanno scadenze diverse. Allora, il Parlamento si rinnova ogni 5 anni, o meno se c'è scioglimento anticipato, come vi ho spiegato ieri pomeriggio. Il Presidente della Repubblica dura 7 anni. I giudici della Corte Costituzionale durano 9 anni, in Germania addirittura 12 anni, però vanno in pensione a 68 anni. Da noi i giudici oltre 68 anni direi che c'è la buona metà, anche più. E questo significa che i giudici hanno una durata in carica più lunga degli altri organi e scadono con ritmo diverso. Sono partiti scaglionati e attualmente sono parecchio scaglionati. Per cui la Corte Costituzionale non ha mai una cessazione come organo, da qui non si pone il problema della prorogatio come organo. I giudici scadono uno alla volta e vengono rinnovati uno alla volta. Andiamo a vedere il sito della Corte Costituzionale. Eccolo qui, cortecostituzionale.it. Composizione. Eccoli, meraviglioso. Paolo Grossi è di nomina presidenziale e scade il 23 febbraio del 2018. Lattanzi è di magistrato di Cassazione e scade nel 2019. Carosi, magistrato della Corte dei Conti e scade nel 2011 più 9 2020. Marta Cartabia, che è una collega, e scade anche lei nel 2020. Morelli è di Cassazione e così via. Questi sono i più giovani. Non ridete. Cassazione, professore di diritto del lavoro, Augusto Barbera, caro amico nonché è un collega, Franco Modugno è un caro amico nonché collega, Niccolò Zanon è un caro amico nonché collega, Dario De Pretis, cara amica nonché collega, insomma tutti, cioè Amato, Sciarra, sono tutti colleghi. Però sono in nomina diversa, perché Amato è stato nominato dal Presidente, la Sciarra è eletta dal Parlamento, la De Pretis di nomina presidenziale, anche Zanon, Modugno eletto con i voti di 5 Stelle. Se conosce Franco Modugno tutto può pensare. Vabbè, lasciamo perdere. Augusto Barbera è anche lui stato eletto del Parlamento in quota PD, Prosperetti anche, Amoroso invece Corte di Cassazione ed è stato eletto da Corte di Cassazione. Vedete, sono destinati a una scadenza scaglionata. La nomina è condizionata dai requisiti, perché per diventare giudice della Corte bisogna avere requisiti tecnici e questi sono a loro volta, poi torniamo su questa cosa però, andiamo a vedere le fonti, andiamo a vedere la Costituzione, prendiamo l'articolo 135, secondo comma, se ben ricordo. Ci dice che possono essere membri della Corte sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie amministrative, per cui vedete che c'è già questa idea di essere anche a riposo, vuol dire aver passato il limite della pensione, che sono diciamo 70 anni, mentre i giudici tedeschi scadono a 68, noi possiamo essere nominati anche passati 70 anni. E per i professori ordinari di università in materie giuridiche poi è concepito ampiamente, perché per esempio Paolo Grossi, l'attuale presidente, è uno storico del diritto, è il più importante storico del diritto, sta appunto passando il suo allievo, ed è un professore a riposo, per cui insomma non giovanissimo, ecco, e gli avvocati dopo 20 anni d'esercizio. Per cui vedete che comunque ci sono dei requisiti tecnici abbastanza selettivi. Ma vi dicevo prima, il problema è l'elezione dei giudici della quota parlamentare. Qui sono 5, 10, 14. Manca un giudice. È un giudice in quota parlamentare. Frigo ha dato le dimissioni e dopo le sue dimissioni, date già da un anno fa, non è stato eletto un nuovo giudice. Questo è il problema, è un problema molto delicato. Se voi guardate le date di elezioni dei giudici parlamentari, 1, 2, 3, sono tutti del 7 dicembre, 16 dicembre, 16 dicembre, cioè sono usciti da un accordo politico raggiunto nel 2015, dicembre 2015, difficilissimo. Perché per eleggere i giudici bisogna avere una maggioranza minima dei 3/5. 60% delle due Camere riunite. Notate che le due Camere riunite, cioè il Parlamento in seduta comune, non è un organo perfetto. Dicasi organo perfetto, un organo che ha una sua composizione stabile e una sua funzione scritta in Costituzione, e fin qua ci siamo, ma ha soprattutto la possibilità di avere un suo ordine del giorno. Il Parlamento in seduta comune viene convocato esclusivamente per eleggere il Presidente della Repubblica o per eleggere i giudici costituzionali o le altre funzioni indicate in Costituzione. Per cui il Parlamento si riunisce e vota. Non è possibile che il Parlamento si riunisca e incominci a discutere apertamente i candidati. Questa è una domanda che ogni tanto metto nei testi e mi danno sempre una risposta che non capiscono la domanda. Non si tratta di discutere i requisiti, ma ci si può mettere d'accordo? Vogliamo eleggere una donna, vogliamo eleggere un tecnico del diritto? No? Può discutere. Chi sono i candidati? Il Parlamento si riunisce solo per votare, gli accordi si fanno prima e gli accordi sono necessari. Anche 5 Stelle hanno fatto un accordo per eleggere Franco Modugno, perché non ci avevano i voti da soli. Hanno fatto un accordo, eleggiamo Franco Modugno, ma insieme eleggiamo anche Prosperetti e Barbera. Pacchetto, ticket si chiama. È sempre stato così. È necessariamente così. Nessun partito ha una maggioranza del 60% della Camera. Per fortuna. E anzi, vi dicevo che la Corte Costituzionale è entrata in funzione nel 1956, benché la legge organizzativa sia del 1953, perché ci sono voluti 3 anni a mettersi d'accordo sui giudici in quota parlamentare. Le magistrature li hanno eletti subito. Il Presidente della Repubblica li ha eletti e li ha nominati subito dopo, ma era l'ultimo nella successione a dover scegliere. In mezzo ci sono stati 3 anni di dibattito politico cercando la quadra, cioè il compromesso sui nomi dei giudici, perché la destra non voleva il giudice designato dal Partito Comunista. Non è il Partito Comunista che mi telefona, perché non c'è più. E, scusate, e questo problema ha chiesto anni di trattativa. Alla fine hanno rinunciato alla candidatura a Crisafulli, che era tesserato del Partito Comunista, anche se poi questo si è perso nelle biografie, perché pare che fosse una vergogna. È stato eletto Jäger, che era uno vicino al partito ma senza tessere. Per questo problema hanno perso 3 anni. Ma questo non è un caso unico, perché vedete, questi 3 signori che sono stati eletti il 16 dicembre erano scaduti da tempo i loro predecessori. Il che vuol dire che fino al 15 dicembre la Corte Costituzionale aveva una composizione non di 15 giudici, ma di 12 giudici. Che è una cosa gravissima, il Presidente della Repubblica aveva minacciato, e non è stata la prima volta, di sciogliere le Camere anticipatamente se non nominava un giudice. Perché se i giudici scendono sotto quota 11, la Corte si paralizza. La Corte può funzionare solo se ci sono 11 giudici. Le udienze si tengono solo se ci sono 11 giudici. Per cui voi capite che c'è il rischio che la Corte, se il Parlamento non elegge i nuovi giudici, venga paralizzata. E allora si pone anche il problema: che cosa succede se la Corte è paralizzata? Un bel problema. Probabilmente succede quello che è successo nel lasso di tempo 48-56, quando la Corte Costituzionale non c'era, e di conseguenza i giudici hanno applicato la Costituzione disapplicando le leggi, cioè c'è stato quello che si chiama una sorta di controllo diffuso. Siccome i giudici in buona parte erano stati nominati in epoca fascista, voi capite quale difficoltà c'è stata anche culturale di disapplicare le leggi dello Stato per applicare norme anche spesso di principio, senza fattispecie, della Costituzione. Sarebbe una vera iattura. Ma a noi adesso manca soltanto un giudice. Questo sottolineerà Frigo, che era in quota centrodestra, era uno degli avvocati di Berlusconi. Problema: dopo la questione del 53-56 c'è stato un accordo politico, per cui l'elezione dei giudici parlamentari è stata fatta con quello che si chiama nel gergo il manuale Cencelli, che voi forse non avete mai sentito nominare perché non è più tanto di moda, ma torna, non preoccupatevi che torna. Cencelli era un backbencher, un deputato di terza fila, democristiano, il quale una volta per gioco aveva spiegato come si pesano le cariche politiche. Guardando come erano le trattative per formare il governo, si è divertito a dire: bene, allora il Ministero delle Poste, che è un ministero che paga, e vale tanto, il Ministero del Turismo vale tanto, il Sottosegretariato vale tanto, la Presidenza dei Regni vale tanto, e quindi ha fatto un manuale su come si distribuiscono le cariche nei governi di coalizione. Il problema è che poi è stato preso sul serio quel manuale, è stato applicato per reggere la cosa pubblica in Italia, scherzando un po', ma neanche tanto. E allora voi capite che il manuale Cencelli funzionava benissimo per la Corte, perché l'idea era: cacciamo nella Corte 3 democristiani, per partito di maggioranza relativa, diciamo 3 governativi, e uno di sinistra e uno fluido che poteva andare a seconda delle maggioranze, o socialista o liberale. Per cui c'era un'aspettativa. Scadevano 2 giudici, si telefonavano alla segreteria dicendo: senti, io candiderei questo e io candiderei quell'altro, e proprio se non c'erano candidature scandalose, l'accordo era fatto e il giudice veniva eletto. Oggi chi si consulta? Da chi parte la prima telefonata? Capite? Per cui Frigo era in quota Forza Italia, ma è stato eletto 9 anni fa, e 9 anni fa i partiti hanno una solidità diversa di quelli di adesso. 5 Stelle sono riusciti a eleggere il loro perché erano d'accordo col PD, che è lo stesso accordo che poi ha portato alla Presidenza della Repubblica Mattarella. Vedete che gli inciucci, come vengono detti dai cretini, no? Perché la parola di per sé già suona male, non l'inciuccio, ma una parola da cretini, perché la politica è compromesso, se non è compromesso non è politica, non vuoi fare compromessi, gioca a golf. Ma non cercare di scalare la presidenza del circolo del golf, perché devi fare degli accordi, fare politica, compromessi. E infatti i compromessi hanno consentito a un certo punto di sbloccare una situazione molto preoccupante di una corte che era dimidiata. Bene, se voi volete vedere come si svolge la partita, basta che andate, adesso non perdiamo tempo, sul sito della Camera, cliccate Parlamento in seduta comune, io non resisto alla tentazione. Il Parlamento in seduta comune, Camera, deputati, lavori, Parlamento in seduta comune. Così vediamo da quanto tempo stanno votando. Non era il sito giusto. Seduta Parlamento italiano, ma questa è la seduta del Parlamento, non l'elezione del Presidente. Non è andata bene questa ricerca. Parlamento in seduta comune. Sì, sì, ma perché no? Queste sono state le riunioni finora. Vedete? L'ultima è del... Sì, sì, queste sono le riunioni del Parlamento in seduta comune, comunque compreso la storia. E diciamo che queste qua, dall'11 gennaio 2017 in poi, sono quelle fatte per eleggere i successori di Frigo. Andiamo a vedere il verbale. Votazione per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Vediamo i resoconti. Voi avete una fortuna, essendo millennium, generazione millennium, di avere tutta la documentazione a portata di mano. Se voi non foste completamente ebeti, come c'è anche l'ipotesi che voi possiate essere, la sfruttereste questo per studiare. Perché è meglio vedere le cose che scrivere sul libro. Questo era un predicozzo, non so se l'avete capito. Pagina bianca, il Presidente, ordine del giorno, reca la votazione per l'elezione del giudice della Corte Costituzionale. Hanno preso parte alla votazione, elenco, prima, seconda, terza chiamata. Presidente, si dà lettura del processo verbale. Bene, se non mi sono, il processo verbale è... Pagina bianca, pagina bianca. Uffa, non me ne va bene una oggi. Non era resoconto quello che ci serviva. Chissà perché. Chissà perché. Quinto scrutinio. Hanno preso parte della votazione, bla bla bla. Ci dici com'è andato lo scrutinio, per favore? No, non ce lo dice. Comunque dovrebbe darvi anche l'esito delle votazioni. Vedete che c'è un sacco di gente che è andato a votare. Si è perso un sacco di tempo, ma non c'è stata la votazione. Di solito sono schede bianche oppure sono schede con dei nomi sparsi. Qualche partito indica un suo candidato che con quello viene subito fumato, perché se un partito indica il suo candidato vuol dire che al momento in cui si raggiunge il compromesso quel candidato sparisce perché si tratterà un altro candidato. Insomma, è un giochino un po' cretino che dura dall'inizio dell'anno per eleggere un giudice. Bene, torniamo a noi. Qui mi sono proposto di parlarvi di le differenze tra i sindacati di costituzionalità.
Ma trovate tutto in rete, per cui prendete appunti inutili. La fondamentale differenza è tra il modello accentrato e quello diffuso. Il modello accentrato è la regola nell'Europa, il modello diffuso è la regola negli Stati Uniti. Perché? Innanzitutto perché negli Stati Uniti non c'è una previsione costituzionale che riguardi il judicial review, il controllo di costituzionalità delle leggi, che vi dicevo è l'asse portante delle funzioni della Corte. E negli Stati Uniti invece esiste un principio di common law che è il principio dello stare decisis, il principio del precedente, detto anche stare decisis, bellissimo. Il latino pronunciato dall'americana, soprattutto se chi lo pronuncia un texano, è fantastico. È un principio tipico di common law che è strutturalmente diverso dal nostro principio di civil law. I due sistemi si sono separati, diciamo, intorno al VI-VII secolo, lo studierete in storia del diritto. Noi siamo, tutti i paesi europei, legati alla codificazione e all'idea che il legge le fa il corpo politico, il Parlamento, e il giudice sia chiamato ad applicare. Nel sistema di common law i giudici sono legati alla decisione del Parlamento, però sono legati anche alla loro giurisprudenza, nel senso che il principio del precedente, del carattere obbligatorio del precedente, che non sta scritto in nessuna parte se non nei testi di diritto, è un principio per cui ogni giudice deve fare i conti con le decisioni assunte dai giudici di livello superiore o da se stesso. Non può discostarsi dai suoi precedenti storici e quando giudica e interpreta una legge, essenzialmente, e deve rispettare il senso reso palese delle parole della legge, ma il significato di quella legge dipende da quello che hanno detto i giudici superiori. Da questo punto di vista, negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema giudica su una legge e la dichiara contraria alla Costituzione, sta giudicando in un processo tra parti. Cioè, Mr. Smith che fa causa agli Stati Uniti, quella causa è una causa specifica, in quella causa la Corte dice questa legge che deve essere applicata non è compatibile con la Costituzione e quindi la disapplico. Questo è lo schema. Tutti gli altri giudici devono rispettare il precedente, perché la Corte Suprema federale è l'organo di vertice del sistema, che è un sistema molto complicato tra la giurisdizione federale e quella dei singoli stati, ma il principio è questo. Infatti nei vecchi film voi vedete che quando la causa è persa e l'avvocato, mi ricordo un bellissimo film con Paul Newman, e l'avvocato va a cercarsi la soluzione, si caccia in biblioteca, questa è bellissima, biblioteca di legno con tutte le riviste rilegate, e va a cercarsi un precedente. Oggi questo non esiste più perché c'è LexisNexis e altri sistemi di ricerca automatica usatissimi, anche noi siamo abbonati, perché così ti consente di cercare immediatamente il precedente senza andare a impolverarti le mani, tanto più che le riviste ormai sono da qualche parte online, non consultabile, ma anche pubblicato online. Comunque la ricerca del precedente fa parte del mestiere e infatti nelle università americane questo insegnano, non insegnano molto di più, a come tu
fai una ricerca di un precedente di fronte a un caso, come tu analizzi il caso, come capisci qual è il problema cruciale di quel caso, come cerchi i precedenti che sono rilevanti per la soluzione di quel caso. Dopodiché, fatto questo, il tuo lavoro è in larga parte esaurito. Naturalmente ti puoi discostare dal precedente se c'è una ratio distinguendi, loro parlano sempre latino, la ratio distinguendi è un motivo per cui il tuo caso è diverso. Ma lo devi motivare. Io non applico quel precedente perché il mio caso ha questi elementi di diversità. Se questi elementi di diversità non sono sostenibili, quella sentenza sarà impugnata. È un gioco. Ma un gioco inventato dai giuristi. Giuristi, come vi dicevo tempo fa, mostrandovi cos'era Lincoln Inn a Londra, vivono e nascono, si sviluppano e studiano in piccole comunità che possono essere università o le inglesi e hanno un forte spirito anche di corpo, sempre meno in America, ma questa è la matrice che si porta dietro il principio del precedente. Da noi non è così. Da noi, come vi ho mostrato prima, ogni giudice è soggetto soltanto alla legge, questo vuol dire che non può disapplicare la legge, ma vuol dire anche che nessuno può imporgli l'interpretazione di quella legge. Il giudice vede che c'è un precedente della Cassazione e dice sì, ma questo precedente di Cassazione è sbagliato. Motivo perché la mia decisione sarà impugnata, arriverà in Cassazione e magari la Cassazione capisce che c'ho ragione io e ribalta il suo stesso precedente. Su questo si potrebbe scrivere più romanzi che libri di diritto, perché tutto questo fa parte di convenzioni, di cultura giuridica, più che di testi di legge. I sistemi funzionano così perché le nostre teste sono impostate così, dalla cultura che abbiamo assimilato qui, a partire da qui in poi. Mentre in America la cultura che hanno imparato è completamente diversa per questo motivo. Si studia in maniera diversa. Loro hanno pochi manuali e molti case books, libri di precedente. Cos'è la libertà personale? Incomincia a leggere queste sentenze che sono fondamentali. Mentre a noi sulla libertà personale si scrivono pagine e pagine in cui si cita la giurisprudenza, ma il discorso è un discorso sistematico, analitico, interpretativo. Non tutto basato sulla giurisprudenza, talvolta anche critica nei confronti della giurisprudenza. Allora, voi capite che il sistema diffuso in un ambiente common law, dà risultati di certezze, nel senso che se la Corte Suprema dice questa legge è incostituzionale, tutti i giudici sono tenuti a rispettare quel precedente. Se un giudice va per l'altra strada, la sua sentenza è impugnata e portata in ultima istanza di fronte alla Corte Suprema. Per cui la univocità della decisione è garantita, una relativa ma apprezzabile univocità. Nel nostro sistema non sarebbe così. Nel nostro sistema voi andate dal giudice di pace e dite ma è illegittima la legge che dice che io posso fare ricorso contro le multe stradali soltanto se bla 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 bla, e il giudice statale dice già questo viola il principio di eguaglianza e quindi la dichiaro illegittima e disapplica la legge lui, e gli altri? Gli altri ragionano come vogliono, perché siamo sistemi in cui i giudici sono tutti responsabili e padroni del loro lavoro. Il che avremmo l'assurdità di avere alcuni giudici in Italia che disapplicano le leggi perché incostituzionali e altri che invece dicono ma sembra una stupidaggine, continuano ad applicarle. E voi capite che questo renderebbe molto instabile, per cui da noi in Italia e in tutta Europa il sindacato è accentrato. Il giudice non può disapplicare le leggi, ma può soltanto bloccare il suo giudizio e investire la Corte Costituzionale. La sentenza della Corte Costituzionale viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è una sentenza che ha valore erga omnes, poi vedremo che cosa sostanzialmente significa, quindi incide su tutti i giudici. Finché la Corte Costituzionale non si pronuncia dichiarando illegittima una legge, quella legge deve essere applicata dai giudici, oppure i giudici devono sospendere il loro giudizio e andare alla Corte Costituzionale. Questa è la regola in tutti gli Stati europei, in tutti gli Stati di civil law, che sono basati su una né più netta separazione tra la legislazione e la giurisprudenza. Nell'ambito del sindacato accentrato, noi possiamo avere un sindacato preventivo e uno successivo. Che cosa vuol dire questo? Preventivo vuol dire prima che la legge entri in vigore. Un controllo di costituzionalità prima che la legge entri in vigore. In Italia esisteva questo fino al 2001 per le leggi regionali. Poi è cambiato il sistema e oggi è soltanto per gli statuti delle regioni ordinarie, l'unico esempio di sindacato preventivo. Gli statuti possono essere impugnati dal governo prima che entrino in vigore e di conseguenza finché la Corte non si pronuncia non entrano in vigore. È un sindacato preventivo. Questo era tipico del sistema francese, dove il Conseil è un organo che è nato e poi è stato modificato in origine come un organo preposto a controllare non la Costituzione, ma la separazione di competenze tra governo e Parlamento. Per cui era un organo che poteva essere sollecitato dalle minoranze parlamentari dicendo guarda che questa legge va contro, o dal governo, va contro la Costituzione. Ma la Costituzione francese non c'ha quello che si chiama il Bill of Rights, la Carta dei diritti. Neanche la Costituzione americana l'aveva in origine, è stato introdotto dopo col primo emendamento. La Costituzione francese nel preambolo richiama la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nel preambolo. Ma il Conseil ha interpretato quella dichiarazione come qualcosa che porta a un blocco di costituzionalità, cioè un blocco di principi che di conseguenza si possono opporre le leggi e quindi si è scavata una competenza di giudicare in via preventiva le leggi anche per violazione dei diritti. E poi con la riforma degli anni 2000 gli è stato riconosciuto anche un giudizio successivo, per cui diventa come le corti costituzionali di tutto il resto d'Europa che lavorano dopo che la legge è in vigore. La legge in vigore viene applicata, nell'applicazione sorge nel caso concreto un problema di legittimità costituzionale, il giudice attraverso una certa procedura arriva alla Corte Costituzionale. Monopolio della Corte, perché il giudizio è centrato, nel valutare la legittimità delle leggi. Qui si parla semplicemente della via, del momento in cui si può accedere alla Corte Costituzionale. In Francia c'è ancora questo sindacato preventivo che in Italia è ormai praticamente nulla. Resta un'ultima distinzione sull'accesso diretto e l'accesso incidentale. Noi abbiamo soltanto non so se dirlo, lo dico o non lo dico. Abbiamo tendenzialmente un accesso solo incidentale nel corso di un giudizio, ma non è tutto vero, perché le leggi possono essere impugnate dalle regioni, se sono leggi statali, o possono essere impugnate dallo Stato, se sono leggi regionali. Queste sono le due vie d'accesso che esistono in Italia e che vi devo spiegare subito dopo. Per cui noi abbiamo una forma di accesso incidentale, che è quella più usata, ma anche nelle conflitti di competenza tra Stato e Regione abbiamo un'azione in via diretta, nel senso che le leggi dello Stato e le leggi regionali possono essere impugnate subito dopo l'entrata in vigore, tempi rigidi di impugnazione, e di fronte alla Corte Costituzionale, dall'altro ente. Lo Stato impugna le leggi regionali e viceversa. L'accesso diretto, però, importante, è quello che hanno altri paesi. In Europa tipicamente la Germania e la Spagna, il Verfassungsbeschwerde e il derecho d'amparo. Wurstel e Paella, cosa avrete di più della vita? E hanno lo stesso meccanismo, nel senso che gli spagnoli hanno copiato i tedeschi. E il meccanismo è che a certe condizioni il privato può fare ricorso diretto alla Corte Costituzionale in caso di violazione dei propri diritti. Questo in Italia non c'è e devo dire la verità che ne sono molto contento. Cerco di spiegarvi perché. Nel nostro sistema la regola è che per qualsiasi violazione di diritti e di interessi tu devi avere un giudice. Il giudice dei nostri diritti è il giudice ordinario o il giudice speciale, il giudice amministrativo. Non c'è atto che incida sui tuoi diritti che tu non possa difendere di fronte a un giudice. Questo è un principio costituzionale. Non ci credete? Devo mostrarvelo? Crediatelo. E il giudice fa valere la copertura costituzionale dei diritti attraverso il giudizio incidentale. Capite? Per cui la Corte Costituzionale non è il giudice dei diritti, che ne dicono quasi tutti i miei colleghi, ma i giudici dei diritti da noi sono i giudici ordinari e speciali. Loro garantiscono i diritti. La Corte Costituzionale garantisce ai giudici di poter fare il loro lavoro. Perché se il giudice vede che la legge che deve applicare va contro la Costituzione e così infrange i vostri diritti, ricorre la Corte Costituzionale, la quale si pronuncia non sui diritti, ma sulla legittimità della legge. Sembra una sciocchezza, ma non si capisce a fondo come funziona il nostro sistema se non si capisce come funziona questa sciocchezza. Per cui vi ripeterò ancora quante volte? 8? Ma no, facciamone una. Voi avete un qualsiasi tipo di interesse. Volete sposare il vostro gatto. Amo il mio gatto, voglio sposare il mio gatto. E la legge vi consente di fare la partecipazione di nozze del gatto? No. Allora voi andate, come è successo per il matrimonio omosessuale, andate dall'ufficiale giudiziario con il vostro gatto, così, buongiorno, vorremmo fare la nostra miau, partecipazione di nozze. Quello vi guarda e dice, aspetti che faccia un numero, e chiama l'ambulanza. E poi deve però anche rispondere alla vostra domanda. E risponde, mi dispiace, ma la legge impedisce di sposare quadrupedi. C'è scritto quadrupedi? No, non c'è scritto niente nella legge, ma questo è un problema. E voi, non il gatto, perché il gatto credo che non possa farlo, voi ricorrete contro l'atto dell'ufficio anagrafico del comune, lo impugnate di fronte al giudice amministrativo e di fronte al giudice amministrativo sostenete la tesi che vietare di sposare il gatto viola i vostri diritti umani, nonché quelli felini, articolo 2 della Costituzione. Il giudice che ama i gatti dice ma guarda che caso interessante, io potrei regolare i miei rapporti con il gatto forse, e solleva la questione alla Corte Costituzionale. Che cosa fa? Sta cercando di far dire alla Corte Costituzionale che è il caso di rimuovere quell'impedimento che consente a lui di dare soddisfazione, protezione, garanzia ai vostri diritti. Ma è lui il giudice dei diritti. Funziona così nel sistema incidentale, proprio per evitare che il giudice felino, filo felino, consenta di sposare il gatto, mentre quello che ha solo cani a casa dice gatto no, gatto no, gatto no, e respinge la vostra domanda. Allora c'è l'unificazione del giudizio di costituzionalità in capo alla Corte Costituzionale, e questo significa per voi che la Corte Costituzionale è lo strumento indiretto di tutela dei vostri diritti. In Germania e in Francia e in Spagna, ma anche in Messico e in altri paesi, c'è la possibilità di fare un ricorso costituzionale diretto. Per cui voi scrivete una lettera alla Corte di Karlsruhe dicendo: non mi lasciano sposare il gatto, questo viola l'articolo, articolo importantissimo della Costituzione tedesca sulla dignità dell'uomo, e quindi chiedete alla Corte una risposta. Voi capite che questo significa che sia la Corte spagnola che la Corte tedesca sono state riempite di ricorsi diretti. In Italia non si farebbe altro, no? Non si farebbe altro che fare ricorsi diretti alla Corte Costituzionale, ma anche i tedeschi e gli spagnoli, che sono meno litigiosi di noi, ne fanno un sacco, per cui alla fine le due corti hanno detto basta, selezioniamo, facciamo passare solo quelle cose che sono importanti. Giudizio sull'importanza delle cose è un giudizio catastrofico per un giudice. La Corte Suprema degli Stati Uniti, per dei motivi di cambiamenti di legislazione e di giurisprudenza, si considera padrona del suo docket, del suo ruolo, si chiama tecnicamente, cioè decide che cosa vuole decidere, e quando decide di decidere quelle cose, decide anche quali aspetti vuole trattare, e se il giudice che ha sollevato la questione non ha mostrato quegli aspetti, scrive gli avvocati dicendo: a me di quello che avete detto non mi frega niente, questo è l'aspetto che mi interessa, integrate le vostre memorie. La Corte Suprema discute meno di l'1% dei casi posteri, 1%. Voi capite che significa fare pochissime sentenze e selezionare le cose di cui discutere, ma un giudice può fare così. La Corte spagnola e quella tedesca sui corsi diretti hanno le stesse medie, nel senso che hanno così ben selezionati che decidono l'1% delle cose che gli sono prospettate. Per cui c'è un accesso diretto, ma è un accesso diretto che perde le forme tipiche del giudizio. Stiamo parlando di giudizi, di giudici. Il principio del giudizio è il principio della domanda. Io ti faccio una domanda, tu mi devi rispondere, non puoi rispondermi non me ne frega niente, perché sarebbe denegata giustizia. All'inizio del corso vi ho molto insistito su questo problema. È l'obbligo di rispondere alla domanda, e significa che tu non puoi selezionare le domande. Puoi dire che la risposta è la domanda è infondata e devi motivare perché. Per cui questo accesso diretto, che molti in Italia dicono che bello sarebbe, è in realtà una cosa che funziona molto poco e in maniera molto diversa da come dovrebbe funzionare. Ma siccome l'una è 2 minuti e mezzo, io vi chiedo scusa del ritardo e me ne vado.